Allora, buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere qui questa sera, il primo appuntamento di questo nuovo anno di Scuola di Pace. Siamo arrivati al tredicesimo anno di scuola, che ovviamente ci rende molto orgogliosi. Io ho fatto giusto, molto semplicemente e molto brevemente, gli onori di casa a nome della Caritas Diocesana, ma soprattutto del nostro Vescovo, il signor Trasardi, che è appunto presidente della Caritas e che grazie al suo lavoro e al lavoro di tanti operatori, di tanti volontari, ha fin dall'inizio sostenuto questa iniziativa, la Scuola di Pace, che nasce appunto per affrontare le tematiche dell'attualità moderna. E quest'anno possiamo dire lo fa con un rinnovato vigore, avendo scelto due principali tematiche che ci accompagneranno per quattro appuntamenti, da oggi per i prossimi altri tre sabati pomeriggio. Le tematiche sono appunto quelle che trovate nel programma, ovvero la sfida ambientale legata al testo, all'ultima enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, e il tema delle migrazioni e del dialogo interreligioso. Se avete notato, proprio fuori dalla stanza avrete forse visto una casa, ovviamente sembrava quella del carnevale. In realtà è una casa che è stata utilizzata sabato 30 gennaio durante la marcia della pace organizzata dall'Azione Cattolica Diocesana, il cui tema era appunto la pace di casa. E la casa ci ha un po' simbolicamente accompagnato in questi ultimi mesi di organizzazione della Scuola di Pace. Non solo perché è proprio citata nel testo dell'enciclica di Papa Francesco, che riguarda appunto la cura della casa comune. E questa immagine per noi ha un significato molto speciale. Innanzitutto ci richiama alla mente la sensazione di calore umano e familiare, e questa riflessione è stata appunto alla base del mese della pace, dell'Azione Cattolica e della Marcia della Pace. Ma il significato della casa lega immancabilmente tutti gli appuntamenti di quest'anno della Scuola di Pace. La casa, ci ricorda Papa Francesco, è un bene comune, è di tutti e necessita di cura, altrimenti può essere oggetto di degrado. E in questo primo incontro, tra poco, ascolteremo anche questo, ascolteremo come la sfida ambientale e soprattutto le sue conseguenze sociali oggi siano di estrema importanza. La casa ci richiama la nostra quotidianità, fatta di piccole azioni e piccole scelte, giorno dopo giorno. Sono le esperienze concrete che ascolteremo sabato prossimo, nel secondo appuntamento della scuola, attraverso una tavola rotonda. La casa ci trasmette un senso di protezione e di conseguenza a chi manca una casa manca molto spesso anche la protezione, sia per sé che per la propria famiglia. E questo sarà il tema non solo del terzo, ma soprattutto del quarto incontro. Infine, la casa è il simbolo di accoglienza, un'accoglienza che oggi si diffonde anche nel nostro territorio, attraverso l'incontro, attraverso la solidarietà nei confronti, ad esempio, di migranti e dei richiedenti asilo che sono scappati dalla propria terra d'origine. E anche questo sarà proprio la chiusura del nostro anno di Scuola di Pace, un'attenzione che poi ci porteremo letteralmente a casa. Infine concludo molto brevemente perché proprio l'invito del Papa nel testo della Laudato Si ci dice di unirci per farci carico di questa casa che ci è stata affidata, sapendo che ciò che di buono vi è in essa verrà assunto nella festa del cielo. Ecco, questa è la Scuola di Pace di quest'anno, l'attenzione, la riflessione che vogliamo porre ad ognuno di noi, a tutta la comunità e anche a tutta la diocesi. E questa sera cominciamo, grazie all'intervento, alla disponibilità di Luciano Benini, che sicuramente conoscete tutti benissimo, ma per noi è assolutamente, rimane il promotore della scuola di pace fin dal suo inizio, e il coordinatore di questa iniziativa, nonché anche l'ideatore del centro di documentazione Sala della Pace, che appunto all'interno della Caritas Diocesana è una delle realtà di promozione dell'educazione alla pace e della non violenza, che cerca quotidianamente di portare avanti l'esperienza della scuola di pace nel concreto e di diffonderla sia nelle scuole che nella città di Napoli. Luciano è laureato in fisica e lavora ovviamente qui nel nostro territorio, e è presidente nazionale del MIR, il Movimento Internazionale per la Riconciliazione, e una lunghissima carriera e attività nel mondo non solo del volontariato e del sociale, ma soprattutto della non violenza. Ha affrontato fin dalla sua giovinezza, è sempre avuto molto a cuore la tematica della non violenza, è stato un grande studioso e promotore della tecnica e delle teorie della non violenza, e per noi è ovviamente un caro amico, soprattutto è un modello, un testimone da ascoltare, da seguire. E ecco, questa sera ci aiuterà un po' ad addentrarci, a riflettere su quanto Papa Francesco non solo ha scritto, ma ci propone, sia come analisi, sia come anche azione, perché fin troppo spesso ci dimentichiamo che pace e non violenza non sono concetti passivi, ma attivi. Quindi ci chiedono di fare qualche cosa, di realizzare qualche cosa. E la Laudato Si, potremmo dire, è sicuramente una delle grandi entrate, come una delle grandi encicliche della dottrina sociale della Chiesa, con la quale si affronta la questione ecologica, la questione ambientale. L'hanno chiamata l'enciclica verde, anche se non mancano in realtà i temi sociali, l'aspetto sociale, proprio perché non si tratta semplicemente dell'analisi del cambiamento climatico dell'ambiente, ma al centro c'è sempre l'uomo e quello che ovviamente può fare nella cura della casa comune. Quindi direi adesso di lasciare la parola a Luciano, di ascoltarlo e poi soprattutto di aprire un dibattito, un dialogo con il pubblico attraverso domande e curiosità su quanto ascolteremo. Grazie.
Grazie Michela, anche perché ascoltandoti sono sicuro che quando presto o tardi, forse più presto che tardi, lascerò l'impegno, so che dietro ci sono tanti giovani che in questi anni, penso a te, a Marco, soprattutto Marco Labbate, ma tanti altri che in questi anni si sono formati in questa scuola, e quindi la continuità spero che possa ancora andare avanti per tanti anni. Detto questo, normalmente un relatore inizia ringraziando gli organizzatori. Io non posso farlo perché questa volta ho fatto un po' un'azione forzata, ho chiesto di essere io a introdurre questo tema. Però ho due attenuanti. La prima attenuante di carattere generale. Non esagero se dico che la Laudato Si parla dei temi di questa scuola di pace. Non dico che il Papa si sia ispirato a questa scuola di pace, però sostanzialmente ciò che il Papa dice in questa enciclica straordinaria racconta e tratta i temi che noi in questi 13 anni abbiamo cercato di attuare. Quindi ci siamo in qualche modo sentiti in diritto, fra virgolette, di poter dire la nostra, di poter essere noi a illustrare questa enciclica. Il secondo motivo forse è più personale. 40 anni fa, fondando la sede MIR di Padova, ho iniziato quello che Michela con grande generosità ha voluto raccontare, il mio impegno per la pace, la non violenza, eccetera. Consentitemi di dire due parole sul MIR, perché in questi anni il MIR è sempre stato fra i promotori di questa scuola, ho forse evitato, anche se fuori sul banchetto c'è anche un volantino. Ma questo movimento, che forse in pochi conoscono, è un movimento che ha una straordinaria storia sia internazionale che locale. Basti pensare che a livello internazionale il MIR ha avuto 8 premi Nobel per la pace, forse i più conosciuti sono Martin Luther King, Peres Esquivel, Rigoberta Menchú. E in particolare, quando pochi mesi fa Papa Francesco è andato negli Stati Uniti, ha citato 4 persone come le più importanti, le più decisive per la storia degli Stati Uniti. Ebbene, di queste 4 persone, 2 sono state membri del MIR. A parte Abramo Lincoln, il primo presidente degli Stati Uniti, e a parte Thomas Merton, grande frate trappista, monaco trappista, morto in circostanze drammatiche e in qualche modo misterioso, ha citato Martin Luther King e Dorothy Day. Dorothy Day, fondatrice del Catholic Worker Movement, il movimento dei lavoratori cattolici, è stata una grandissima figura della vita appunto degli Stati Uniti del secolo scorso, anche lei membro del MIR. Questo per dire insomma l'importanza a livello internazionale. Il MIR è un organismo consultivo all'ONU, quindi ha sede, una delle organizzazioni che vengono consultate nelle grandi tematiche, e in Italia in particolare ha una storia lunga, a partire dai primi anni delle prime lotte per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare, che poi è sfociata nella prima legge del dicembre del 1972, ma il MIR è stato anche il primo movimento in Italia a schierarsi contro il nucleare civile e militare, quindi vedendo, e lo riprenderemo fra un momento, vedendo in questa scelta nucleare duplice sul versante dell'energia, sul versante degli armamenti, proprio la stessa logica di modello di sviluppo e di strumento attraverso l'energia, attraverso le armi nucleari di controllo del sud del mondo. È stato il movimento che per primo ha iniziato in Italia la campagna di obiezione alle spese militari, all'industria bellica, le lotte a Comiso all'inizio degli anni Ottanta per riuscire, come poi è stato, a trasformare quell'aeroporto militare in aeroporto civile. Ancora oggi a Niscemi, sempre in Sicilia, la lotta contro il MUOS, che è il grande sistema, il grande occhio elettronico che serve per controllare tutte le guerre che ci sono nel mondo da parte degli Stati Uniti, un enorme sistema radar che è stato installato, anche se ancora non è completato, appunto, e ci sono lotte per impedire che venga installato. È stato anche il primo movimento in Italia, stiamo parlando all'inizio degli anni Ottanta, a parlare di manipolazione genetica, perché la grandezza, secondo me, di questo movimento è che ha saputo coniugare tematiche apparentemente diverse fra di loro, come il rapporto nord-sud del mondo, la non violenza, il disarmo, la pace, la questione ambientale, con una visione profondamente legata a chi è l'essere umano e quindi quali sono le cose che si possono o non si possono fare. Quindi anche la manipolazione genetica è entrata in questo contesto. Bene, quindi in qualche modo questa storia del MIR mi ha permesso di fare un po' uno strappo alla regola e di propormi come relatore di questa enciclica, che come adesso quando entreremo vedrete che è una enciclica davvero assolutamente straordinaria. E leggendo questa enciclica devo anche dire che ho avuto una grande consolazione, in qualche modo sono stato ripagato di tante amarezze che in questi decenni la mia Chiesa, la Chiesa in cui vivo da quando sono nato, la Chiesa Cattolica, in quanto ha sempre visto con grande diffidenza, per non dire con ostilità in qualche caso, l'impegno per questi temi di cui sto parlando e di cui l'enciclica di Papa Francesco è così ben concentrata. E quando ho letto al punto 7 la riflessione di innumerevoli scienziati, filosofi, teologi e organizzazioni sociali hanno arricchito il pensiero della Chiesa su tali questioni, e ancora al punto 166, il movimento ecologico mondiale ha già fatto un lungo percorso arricchito dallo sforzo di molte organizzazioni della società civile. Non sarebbe qui possibile menzionarle tutte né ripercorrere la storia dei loro contributi, ma grazie a tanto impegno le questioni ambientali sono state sempre più presenti nell'agenda pubblica e sono diventate un invito permanente a pensare a lungo termine. Ecco, io quando ho letto queste parole di Papa Francesco ho come sentito lenita una ferita che per tanti anni ho visto anche volti di persone qui dentro che mi possono molto bene capire, perché anche loro da cristiani hanno cercato in questi decenni di introdurre questi temi alla riflessione della Chiesa e hanno fatto grande fatica. Devo però anche dire, lo voglio dire con grande forza e con grande chiarezza, che questa scuola di pace in qualche modo ha anticipato di tanti anni queste tematiche, in qualche modo ha cominciato a lenire questa ferita già da molti anni, e questo grazie alla sensibilità di due vescovi, il vescovo Vittorio e il vescovo Armando. Posso qui ringraziare solo il secondo, il primo ci ascolta forse dal cielo, perché ci hanno sempre incoraggiato e sostenuto anche in situazioni non sempre facili all'interno della chiesa locale, e due direttori della Caritas, Don Giuliano Marinelli e Angelo Farnetti. Don Giuliano non lo vedo, ma per fortuna vive e vegeto, Angelo invece sì, lo ringrazio e lo saluto, perché entrambi hanno creduto fortemente, assieme a tanti collaboratori ovviamente, ma cito loro per dire che la chiesa locale ha anticipato di gran lunga questi tempi, che oggi sono pienamente maturi con questa enciclica di Papa Francesco, e hanno intuito che questi temi non erano al di fuori della riflessione cristiana, ma ne erano al cuore, al punto che questa enciclica la riconosce con grande chiarezza. Detto questo, devo ancora fare un paio di premesse che sono, secondo me, fondamentali per capire per quale motivo Papa Francesco scrive un'enciclica di questo genere. Allora, la prima premessa è questa: se qualcuno pensasse che questa è un'enciclica sulla questione ambientale verde, si sbaglia di grosso. Se potessi dare un altro sottotitolo, ma non mi permetto di cambiare il sottotitolo che ha dato Papa Francesco, ma il vero sottotitolo di questa enciclica è "Un altro mondo è possibile", perché questa enciclica non parla affatto della sola questione ambientale, ma disegna una vera e propria ipotesi di un altro mondo possibile, da ogni punto di vista, dal punto di vista sociale, energetico, dei rapporti fra le popolazioni. Quindi è una vera e propria proposta alternativa. E per capirne l'importanza vorrei citare cosa hanno scritto tre autori che conosciamo, credo, molto bene. Il primo è quello di Marco Guzzi. Marco Guzzi è un poeta, un filosofo, una delle persone più significative della cattolicità italiana. Molti di noi lo hanno conosciuto personalmente, abbiamo fatto in parrocchia un ritiro spirituale con lui, una persona straordinaria. Sentite cosa ha detto di questa enciclica. Questa enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune è probabilmente lo scritto più rivoluzionario che un Papa abbia mai scritto in tutta la storia della Chiesa. È un appello inequivocabile alla rivolta spirituale, culturale e politica, come da tempo non si sentiva risuonare in questa nostra epoca così stanca e dominata da menti sempre più affievolite, dal conformismo più ottuso, dagli infiniti cori del pensiero unico. Fine citazione. Marco Guzzi. Padre Gianni Giacomelli, priore di Fonte Avellana, in un incontro che abbiamo avuto qualche mese fa, ha detto: se la Evangelii Gaudium è l'enciclica che Papa Francesco ha scritto per cambiare la Chiesa, la Laudato Si è l'enciclica che Papa Francesco ha scritto per cambiare il mondo, augurandosi poi che Papa Francesco non scriva più nulla, perché queste due encicliche rappresentano una vera e propria rivoluzione che solo attraverso molti anni si potranno portare avanti. E infine una terza citazione è quella di Raniero Lavalle, che ha scritto un libro bellissimo, vi invito a leggerlo, "Chi sono io, Francesco? Cronache di cose mai viste", e scrive così Raniero Lavalle: "Papa Francesco è l'unica grande guida morale del mondo che condanna l'attuale sistema economico-sociale come un sistema omicida di sfruttamento e di guerra, come una dittatura dell'economia senza scopo né volto realmente umano, e condanna, Papa Francesco, la schiavitù, il commercio delle armi e i bombardamenti con i droni. Ecco, questa che Papa Francesco è ormai l'unica autorità morale in grado di portare una critica profonda al nostro sistema politico-economico, l'ho sentito ripetere negli ultimi mesi molte volte in convegni scientifici dove vado per motivi di lavoro, da persone lontanissime dalla Chiesa, ma che si rendono conto che veramente l'unica persona in grado di portare un pensiero diverso dal pensiero unico di oggi è Papa Francesco. L'altro elemento di diversità, di unicità di questa enciclica è che questa enciclica è rivolta ancor più della Pacem in Terris. Papa Francesco scrive: più di 50 anni fa, mentre il mondo vacillava sull'orlo di una crisi nucleare, il Santo Papa Giovanni XXIII scrisse un'enciclica, la Pacem in Terris, con la quale non si limitò solamente a respingere la guerra, bensì volle trasmettere una proposta di pace, diresse il suo messaggio, Pacem in Terris, a tutto il mondo cattolico, ma aggiungeva nonché a tutti gli uomini di buona volontà. E aggiunge Papa Francesco: adesso, di fronte al deterioramento globale dell'ambiente, voglio rivolgermi a ogni persona che abita su questo pianeta. Cioè non solo alle persone di buona volontà, ma Papa Francesco dice: quello che sto per dire deve essere in qualche modo assunto come impegno personale da ogni persona, da ogni abitante della Terra, perché non riguarda solo i cattolici, ovviamente, non riguarda solo i credenti, ma riguarda ogni essere umano, perché nessuno si può tirar fuori, diciamo, nessuno può dirsi non coinvolto da quello che Papa Francesco sta per dire. Seconda e ultima premessa, poi la seconda parte sarà molto di più una lettura con brevi commenti dei principali testi di Papa Francesco. Ma questa seconda premessa io credo sia assolutamente fondamentale se, ripeto, vogliamo capire perché Papa Francesco arriva a scrivere questa enciclica. Per centinaia di migliaia di anni e fino al 1700, l'umanità è vissuta basandosi esclusivamente su energie e materie prime rinnovabili. Questo significa, proprio da un punto di vista operativo, che quella modalità di vita sulla Terra, al di là di quando si spegnerà il Sole o di altri cataclismi non prevedibili, è un tipo di vita che avrebbe consentito all'umanità di continuare, diciamo, all'infinito, nel senso senza ulteriori impedimenti. Ma dal 1700 in poi avviene un fatto di cui forse non cogliamo la straordinaria rilevanza. E tenete conto che dall'inizio dell'umanità al 1700 e dal 1700 ad oggi, dal 1700 ad oggi ci sono poco più di 300 anni, cioè un lampo brevissimo in una storia dell'umanità enormemente lunga. Questo per dire che la nostra generazione è la generazione che, dice Papa Francesco e spera che così sia, che chiuderà questo tragico capitolo di 300 anni della storia dell'umanità, dove l'umanità che cosa ha fatto? Ha cominciato a intaccare, diciamo, il capitale, potremmo dire, se ragionassimo in termini bancari, monetari, no? Cioè se uno vive solo di quello che è gli interessi, a parte che oggi gli interessi non ci sono sostanzialmente, ma se uno vivesse solo con gli interessi può andare avanti all'infinito, ma se comincia a intaccare il capitale, lì per lì crede che si possa vivere meglio, perché ha una maggiore disponibilità finanziaria, ma non si rende conto che sta intaccando il capitale. Bene, quello che è avvenuto è appunto l'economia del carbone, del petrolio e del gas. Cioè negli ultimi 300 anni, oltre a materie prime utilizzate non rinnovabili, ma se ci limitiamo anche alla sola parte energetica, per la prima volta nella storia dell'umanità, l'umanità appunto comincia ad utilizzare fonti energetiche, il carbone, il gas e il petrolio, che sono fonti non rinnovabili, che la natura ha generato in milioni e milioni di anni e che l'umanità in 300 anni ha quasi completamente intaccato, specialmente il petrolio, un po' meno il gas e ancor meno il carbone. Ora questo porterà, come vedremo, Papa Francesco a fare una riflessione, perché siamo in quella fase storica, appunto, che ha fatto una cosa che nessuna generazione precedente si era sognata di mettere in pratica. Di fronte a questa situazione avviene un fatto di straordinaria importanza. Nel 1972, io avevo 17 anni e per caso lessi questo libro, perché ero abbonato alle edizioni scientifiche e tecniche Mondadori, i libri dell'Est si chiamavano, e mi giunse, quindi andavo a prendere, presi questo libro si chiamava I limiti dello sviluppo, mal tradotto dall'inglese The Limit to Growth, quindi alla crescita, e capiremmo ancora meglio quindi il significato. E questo è un libro che è una vera e propria svolta nella storia della riflessione appunto su questi temi, perché questo libro, sin dal titolo, se ci pensate, il titolo di questo libro potremmo definirlo una bestemmia economica rispetto a quello che ci raccontano tutti oggi. Come si esce dalla crisi? Cercando di crescere. È la crescita, la ricetta che politici, sindacati e tutti ci propinano per uscire appunto da questa crisi. Vedrete che Papa Francesco propone tutt'altro. E questo libro, sin dal titolo, ma poi nello sviluppo, individuò con grandissima chiarezza che eravamo di fronte ad una svolta epocale. Chi scrisse questo libro? Questo libro fu scritto, allora nacque in questo modo, fu fondato il Club di Roma. Il Club di Roma fu fondato da Aurelio Peccei, che era tutt'altro che un ambientalista, era stato il responsabile della Fiat in Argentina ed era però appassionato di temi, voleva capire come andava il mondo e raccolse attorno a sé scienziati, industriali, quindi persone di diversa natura, a ragionare su questi temi e proposero a un gruppo di scienziati con competenze molto diverse del Massachusetts Institute of Technology, il famoso MIT, di fare un'analisi di come stava andando avanti il mondo. Ne venne fuori questo libro. Bene, io quando lessi questo libro dissi: oh, questo libro si sta inventando tutto, siamo di fronte a una svolta storica, perché questo libro diceva, sin nel titolo ma poi nello sviluppo, delle cose molto semplici, del tipo: la durata del petrolio può essere valutata in qualche decennio, ma non pensiamo che possiamo andare avanti all'infinito. La crescita dei consumi, la crescita dell'utilizzo dell'energia e delle fonti, delle materie prime, è tale per cui, e c'erano tabelle di fonti energetiche, materie prime, eccetera, dicendo questa finisce fra 40 anni, questa fra 30, questa fra 70, con vari scenari possibili, lo scenario peggiore, lo scenario migliore. Ma sostanzialmente cosa ci diceva? Diceva: l'umanità è di fronte a un bivio e prima si sbriga a capire qual è la strada buona, meglio è, perché se lo fa in tempo è in grado, con la sua capacità, la sua intelligenza, di trovare delle vie alternative, ma se non lo fa in tempo si arriverà al punto che ci saranno guerre per il petrolio e poi magari per l'acqua e poi per altre materie prime. 1972. Possiamo dire che queste previsioni sono la realtà di oggi, perché oggi è esattamente questo. La maggior parte delle guerre si fanno per il petrolio, sono già iniziate guerre per l'acqua, che lo saranno sempre di più, guerre per accaparrarsi le ultime materie prime o fonti energetiche che ci sono. Quindi questo libro era davvero un libro che ha aperto uno scenario completamente diverso. Il secondo libro del Club di Roma era altrettanto intelligente e importante, e sin dal titolo, il titolo era Verso un equilibrio globale. Che cosa diceva questo secondo libro? Diceva: se l'umanità non è in grado di chiudere questa fase di 300 anni e aprire una fase nella quale sia capace non solo di stare in equilibrio nel tempo, quindi una società che oggi Papa Francesco è stato fra i primi a chiamarla la società circolare, cioè una società in cui tutto quello che si utilizza rientra nel circolo della natura, rifiuti, materie prime, fonti energetiche, eccetera, e quindi appunto torna ad essere quella che una volta potremmo dire si chiamava una società rinnovabile, con capacità rinnovabile. Quindi se non è capace di farlo nel tempo, quindi per le prossime generazioni, e nello spazio, cioè consentendo a tutte le popolazioni di arrivare ad acquisire la gestione, la possibilità di accedere a fonti energetiche e materie prime, noi avremo un'umanità che si comincerà a fare le guerre, perché chi avrà la forza militare di farlo andrà ad accaparrarsi quelle fonti prime, quelle fonti materie prime, fonti energetiche che sono necessarie. E questo è esattamente quello che fu scritto poi nei documenti americani, ma anche nel famoso nuovo modello di sviluppo italiano del 1981, nuovo modello di difesa, non di sviluppo, dell'esercito italiano, il quale scrisse nel 1991: l'esercito italiano non ha più nessuna funzione difensiva da un nemico che non c'è più, erano caduti da 2 anni, era caduto il muro di Berlino, ma l'esercito italiano sempre più deve assumere la capacità di intervenire in ogni parte del mondo laddove sono in gioco le fonti energetiche, le materie prime necessarie al modello di sviluppo italiano. Questa è un'affermazione in totale violazione dell'articolo 11 della Costituzione italiana, ma è la base, la filosofia con cui l'esercito italiano oggi ragiona e si muove. Non a caso nel 91 inizia la prima guerra nel Golfo e tutte le successive guerre che sono state fatte. Bene, di fronte a questa situazione, sul finire degli anni 70, capisco che è un po' lunga questa premessa, ma se non capiamo cosa è successo in questi anni prima, non riusciamo a capire quando il Papa scrive certe cose. Di fronte a questa situazione, sul finire degli anni 70, e qui mi riferisco in particolare in Italia, ma questo è avvenuto un po' in ogni parte del mondo, avviene un primo fenomeno estremamente importante. Il movimento per la pace, il movimento verde e il movimento terzomondista cominciano a capire che, se non fosse una cosa che così non stendi, che questi tre aspetti sono tre facce della stessa medaglia. E cioè la questione ambientale, la questione del rapporto nord-sud del mondo e la questione militare in realtà si intrecciano fortemente per le cose che appunto abbiamo detto, perché lo strumento militare serve a garantire materie prime e fonti energetiche, le fonti energetiche e le materie prime sono quasi tutte nel sud del mondo e quindi il rapporto nord-sud del mondo. Questa diciamo, incontro, questo momento di saldatura fra questi tre grandi movimenti, quello verde, quello ambientalista e quello terzomondista, hanno portato a quello che avvenne, a quello che si fuse, diciamo, in quella espressione arcipelago verde che si creò sul finire degli anni 70. E in prima fila in questo movimento ci sono stati missionari come Alex Zanotelli, la rivista Nigrizia, Eugenio Melandri, padre Eugenio Melandri, la rivista Missione Oggi, preti come Don Oreste Benci e Luigi Ciotti, ecco, questo per citare quelli, diciamo, in campo cattolico. Questo fu quindi un passaggio estremamente importante, ma più in generale, a livello più generale nel mondo cristiano, il passaggio fondamentale avviene nel 1983. Nel 1983 a Vancouver, in Canada, si riunisce la Conferenza delle Chiese Europee. E questa Conferenza delle Chiese Europee fa un ragionamento molto semplice. Dice, quello che sto per dire ha una grande rilevanza rispetto a quello che è avvenuto ieri, questo straordinario incontro fra Kirill e Papa Francesco. Nel 1983 le chiese cristiane si incontrano a Vancouver in Canada e dicono: noi siamo ancora lontane da riuscire a trovare un'unità dal punto di vista teologico, da una vera unità da ricomporre dopo lo strappo di 1000 anni fa e di 500 anni fa più o meno con la Chiesa Ortodossa, prima con la nascita della Chiesa Ortodossa e il mondo protestante. Però possiamo da subito fare un percorso comune. Questo percorso comune lo chiamiamo processo conciliare di impegno per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato. Sono esattamente i temi della Laudato Si. E quindi proposero di iniziare come chiese cristiane tutte unite un percorso comune su questi temi. Questo percorso in alcuni paesi ha avuto uno sviluppo maggiore, in Italia molto meno, ma in Italia si è sviluppato quello che accennavo prima, Perché nel 1985 esce questo libretto. Questo è un altro libretto che è una vera e propria svolta nella storia di quello che stiamo raccontando. Questo libretto è stato sottoscritto da Caritas Italiana, Centro Missionario Pime, Commissione Italiana Giustizia e Pace, FOCSIB, Manitese, Pontificie Opere Missionarie e diversi uffici della CEI. Questo libretto, che si chiama Contro la fame cambia la vita, sin dal titolo ci dà una intuizione straordinaria. Il problema della fame non è un problema di aiuti, non è un problema di soldi da trasferire, ma è un problema di cambiamento dei rapporti fra nord e sud del mondo, di cambiamento della vita e quindi dei comportamenti privati, pubblici e delle scelte politiche del nord del mondo nei confronti del sud del mondo. E qua dentro vi garantisco che ci sono sostanzialmente quasi tutti, se non quelli diciamo più recenti, più aggiornati, i temi di Papa Francesco. Perché la straordinaria importanza di questo libretto non è che ci siano, almeno per chi in questi 40 anni ha seguito queste cose, ci siano delle cose particolarmente rivoluzionarie, ma la cosa rivoluzionaria è che l'abbia detto un Papa e che lo dica oggi, dove queste cose che negli anni 80 in qualche modo ci bruciavano dal desiderio di metterle in pratica erano state poi sostanzialmente abbandonate e oggi, come dicevamo prima, il pensiero unico le ha messe completamente da parte. Invece, a partire da questo documento, ne ho portati solo due, ma ce ne sono altri, due diocesi, questa è quella di Trento, questa è quella di Senigallia, più recentemente, hanno sviluppato ragionamenti su questi temi, sugli stili di vita, sul cambiamento, e hanno prodotto dei documenti molto e molto importanti. La stessa nostra diocesi ormai da diversi anni fa parte della rete interdiocesana Nuovi Stili di Vita, che a partire da questi ragionamenti sulla base degli stessi ragionamenti che Papa Francesco fa in questo documento, in questa enciclica, propone dei cambiamenti nelle scelte personali, comunitarie, familiari, parrocchiali, diocesane, che possono appunto andare a cambiare la vita. In questo contesto si inserisce la Laudato Si. Fine della prima parte delle premesse, adesso cominciamo a entrare e a capire che cosa ha detto Papa Francesco. Allora, Papa Francesco, come in genere fanno i papi nelle encicliche, inserisce la sua enciclica dentro dei percorsi che già i papi precedenti hanno in qualche modo toccato. Perché sicuramente i papi precedenti non è che su queste cose non si erano mai espressi, si erano espressi e come, però non erano mai entrati questi temi nella quotidianità e nella vita concreta della Chiesa. Allora Papa Francesco dice al punto 4, 8 anni dopo la Pacem in Terris nel 1971, il beato Papa Paolo VI si riferì alla problematica ecologica presentandola come una crisi che è una conseguenza drammatica dell'attività incontrollata dell'essere umano. Attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura, egli rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione. 1971, quindi un anno prima dei limiti dello sviluppo. Giovanni Paolo II, al punto 5 sempre della Laudato Si, Papa Francesco dice: Giovanni Paolo II si è occupato di questo tema con un interesse crescente. Nella sua prima enciclica osservò che l'essere umano sembra non percepire altri significati del suo ambiente naturale, ma solamente quelli che servono ai fini immediati di un uso immediato, ad un immediato uso e consumo. E ancora nell'Accentesimus Annus, Papa Giovanni Paolo II dice: ogni aspirazione a curare e migliorare il mondo richiede di cambiare profondamente gli stili di vita e i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le società. Qui c'è un'analisi che va ben oltre il classico pensiero cristiano, che in genere guarda più alla conversione del cuore che non a quello delle strutture, ma d'altronde nella Sollicitudo Rei Socialis Papa Giovanni Paolo II è quello che ha scritto il capitalismo e il comunismo non c'erano dubbi, ma Papa Francesco, Papa Giovanni Paolo II scrive: il capitalismo e il comunismo e il capitalismo sono strutture di peccato, aprendo quindi la strada a quel necessario cambiamento proprio strutturale, oltre che personale, che è necessario. Benedetto XVI, scrive Papa Francesco, ha rinnovato l'invito a eliminare le cause strutturali delle disfunzioni dell'economia mondiale e di correggere i modelli di crescita che sembrano incapaci di garantire il rispetto dell'ambiente. Quindi vedete che, anche se in nuce in qualche modo, ma già i papi precedenti avevano accennato a questi temi. Nella Caritas in Veritate, Benedetto XVI aveva scritto: per il governo dell'economia mondiale, per risanare le economie colpite dalla crisi, per prevenire peggioramenti della stessa e conseguenti maggiori squilibri, per realizzare un opportuno disarmo integrale, la sicurezza alimentare e la pace, per garantire la salvaguardia dell'ambiente, per regolamentare i flussi migratori, urge la presenza di una vera autorità politica mondiale, quale è stata già tratteggiata dal mio predecessore. Qui c'è un richiamo a dare forza all'ONU e non alle organizzazioni militari, diciamo di gruppi tipo la NATO, che tutti i papi hanno ripreso in questi anni, proprio come dire: se ci fosse un organismo mondiale capace, un'autorità politica mondiale capace di intervenire nei conflitti internazionali, sarebbe quello l'organismo che avrebbe titolo ad inserirsi nelle crisi internazionali. A questo punto Papa Francesco comincia a dire delle cose estremamente importanti. Dice al punto 10: in San Francesco si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia per i poveri, l'impegno nella società e la pace interiore. Papa Francesco comincia a delineare l'importanza di tenere uniti questi temi: la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato. I giovani, punto 13, esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com'è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi. Cioè, la preoccupazione di un politico dovrebbe essere: ma che tipo di futuro sto costruendo se non mi occupo della crisi ambientale e della sofferenza degli esclusi? Punto 22. Non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, quindi per tutti oggi, nello spazio, per il futuro, e che richiede di limitare al massimo l'uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l'efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare. Affrontare tale questione sarebbe un modo di contrastare la cultura dello scarto che finisce per danneggiare l'intero pianeta. Ma osserviamo che i progressi in questa direzione sono ancora molto scarsi. Il Papa è durissimo rispetto alle scelte politiche, alle politiche che ci sono in generale. Dice che la politica è assolutamente insufficiente e incapace oggi di occuparsi di questi temi. Punto 23. Il clima è un bene comune di tutti e per tutti. Esso, a livello globale, è un sistema complesso in relazione con molte condizioni essenziali per la vita umana. Ciò che viene potenziato specialmente dal modello di sviluppo, questa espressione modello di sviluppo la introdusse il MIR alla fine degli anni 70 come punto necessario per cambiare appunto la nostra società. Dice Papa Francesco: modello di sviluppo basato sull'uso intensivo di combustibili fossili, che sta al centro del sistema energetico mondiale, ha inciso anche sull'ambiente. L'aumento della pratica del cambiamento dell'uso del suolo, principalmente la deforestazione per finalità agricola. Punto 24, qui leggo abbastanza rapidamente con pochi commenti. Se la tendenza attuale continua, questo secolo potrebbe essere testimone di cambiamenti climatici inauditi e di una distruzione senza precedenti degli ecosistemi, con gravi conseguenze per tutti. Punto 26. Molti di coloro che detengono più risorse e potere economico o politico sembrano concentrarsi soprattutto nel mascherare i problemi o nasconderne i sintomi, cercando solo di ridurre alcuni impatti negativi di cambiamenti climatici, ma molti sintomi indicano che questi effetti potranno essere sempre peggiori se continuiamo con gli attuali modelli di produzione e di consumo. Perciò è diventato urgente e impellente lo sviluppo di politiche affinché nei prossimi anni le emissioni di anidride carbonica e di altri gas altamente inquinanti si riduca drasticamente, ad esempio sostituendo i combustibili fossili e sviluppando fonti di energia rinnovabile. Ora, consentitemi di fare un accenno, qualcuno prima mi invitava a farlo, alla questione concreta. Allora, voi avete sentito in questi giorni che ci sarà un referendum sulle trivelle. Allora, questo governo ha pensato di togliere tutti gli incentivi alle energie rinnovabili e di metterle sulla trivellazione per la ricerca di gas e petrolio, facendo trivellazioni in mare e a terra. Al convegno di novembre di Quale Energia, Legambiente, che notoriamente è un'associazione molto vicina alla sinistra, al centro-sinistra, ha detto che l'attuale governo è in assoluto il peggiore governo dal punto di vista delle politiche ambientali ed energetiche che mai abbia avuto l'Italia. Ora, noi ad aprile saremo chiamati ad un referendum per dire sì o no alle trivellazioni, quando l'idea stessa è esattamente il contrario di quello che auspica Papa Francesco, cioè l'idea di continuare a cercare combustibili fossili. In un paese come l'Italia, che non li ha e che, ammesso che li ha, potrebbe soddisfare i consumi di qualche settimana, con società tutte estere, è una pura follia. La follia nella follia è farlo in un giorno in cui non ci sono le elezioni per farci spendere 350 milioni di euro. Ecco, queste cose bisogna che si sappiano, perché sennò noi sentiamo parlare di trivelle e non sappiamo di cosa stiamo parlando. Il Papa al punto 49 dice, altro elemento di grande rilevanza, dice un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale. Cioè, vedete, qui non è una questione ambientale, perché chi di noi non è ambientalista, ma anche chi nel mondo non è ambientalista? Se ambientalista vuol dire nessuno vuole rovinare l'ambiente, cioè, lo siamo tutti, ma siamo disponibili ad un ambientalismo che costringa a cambiare il modello di sviluppo, che costringa a cambiare i rapporti sociali? Questo è il punto che il Papa scrive, questo è il punto completamente diverso da quello che si è sempre affrontato rispetto alla questione. Oggi non possiamo che deve integrare, dice Papa, questo approccio ecologico e l'approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente. No? Normalmente qualcuno potrebbe dire, ma che c'entra la questione della giustizia con l'ambiente? Papa dice, sono due cose intimamente connesse, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. Salto perché non riusciamo ad andare a affrontare tutto, ma punto 51, c'è infatti un vero debito ecologico, soprattutto tra il nord e il sud del mondo, connesso a squilibri commerciali con conseguenze in ambito ecologico, come pure all'uso sproporzionato delle risorse naturali compiuto storicamente da alcuni paesi. Quindi il Papa dice, ci sono paesi del nord del mondo ricchi e industrializzati che hanno un debito nei confronti del sud del mondo, perché gli hanno sottratto materie prime e fonti energetiche, hanno prodotto disastri nel sud del mondo, disastri ambientali, disastri sociali, quindi hanno un debito, e questo debito è causato sia da questo sfruttamento, sia da squilibri commerciali. Ora, apro e chiudo, forse è la seconda piccola polemica che faccio. È in discussione in queste settimane il cosiddetto TTIP, Trattato transoceanico degli investimenti e del commercio. Questo trattato fra Europa e Stati Uniti sarà una bastonata mortale nei confronti del sud del mondo. Non solo peggiorerà la qualità dei prodotti di noi, italiani anche, degli europei, perché darà completamente libertà di commercio senza dover più giustificare come è stato prodotto un prodotto o un altro, e soprattutto darà totale libertà alle multinazionali che addirittura saranno tutelate rispetto agli stati, che non potranno quindi fare delle leggi a tutela dei consumatori perché daranno completa mano libera a queste multinazionali. Questo trattato, se lo sentirete, purtroppo non ne parlano quasi nessuno, TTIP, è un trattato che avrà come conseguenze non solo un disastro nella qualità dei nostri prodotti, ma sarà una bastonata definitiva a quel poco di commercio del sud del mondo, di prodotti del sud del mondo, con cui ancora alcuni paesi si reggono. Se poi dal sud del mondo aumenterà il flusso delle migrazioni, ecco come vedete come tutto è collegato, poi non lamentiamoci, perché se noi andiamo a sottrarre e impedire a miliardi di persone di vivere in maniera decente, poi queste persone inevitabilmente cercheranno di trovare altrove delle condizioni di vita decenti e verranno da noi. Bene, allora, non per fare una seconda polemica, ma questo trattato TTIP è considerato una straordinaria occasione dal nostro governo. Sappiamolo, in modo che quando ne parleremo, non so se ci sarà la possibilità di votare o di dire la nostra, ma questo è quello che sta per avvenire. Punto 57. Prevedibile che di fronte all'esaurimento di alcune risorse si vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre mascherate con nobili rivendicazioni. Questo è una cosa che abbiamo già visto più volte e non ci sto a continuare. Punto 92. Pace, giustizia, salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto connesse, che non si potranno separare in modo da essere trattate singolarmente, a pena di ricadere nuovamente nel riduzionismo. Punto 106. Da qui si passa facilmente all'idea di una crescita infinita o illimitata, che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della tecnologia. Ciò suppone la menzogna circa la disponibilità infinita dei beni del pianeta, che conduce a spremerlo fino al limite e oltre il limite. Si tratta del falso presupposto che esiste una quantità illimitata di energia e di mezzi utilizzabili, che la loro immediata rigenerazione è possibile e che gli effetti negativi delle manipolazioni della natura possono essere facilmente assorbiti. Il Papa ha letto I limiti dello sviluppo, perché questo è esattamente quello che concludeva questo libro del 1972. Punto 219. Non basta che ognuno sia migliore. Questo è un punto di nuovo rivoluzionario nel pensiero cattolico, che ha sempre pensato sostanzialmente che il mondo si cambia attraverso i cambiamenti personali. Su questo ci ritorneremo, perché i cambiamenti personali restano un punto fondamentale. Ma il Papa dice una frase bellissima, dice, punto 219, non basta che ognuno sia migliore per risolvere una situazione tanto complessa come quella che affronta il mondo attuale. I singoli individui possono perdere la capacità e la libertà di vincere la logica della ragione strumentale e finiscono per soccombere a un consumismo senza etica e senza senso sociale e ambientale. E aggiunge, ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non con la mera somma di beni individuali. Questa è la politica, questa è esattamente la politica, la buona politica. Il Papa invita a questo, non basta i cambiamenti personali, ci vuole un cambiamento nelle reti comunitarie, nei rapporti con le persone e quindi nella politica. Bene, adesso salto rapidamente davvero perché ho preso già un sacco di tempo, il Papa parla dei beni comuni e qui dico solo dei flash, l'accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale. A 4 anni dal referendum sull'acqua pubblica, che ha visto il 92% degli italiani votare contro una qualunque presenza del privato nella gestione dell'acqua, i successivi governi Berlusconi, Monti, Letta e Renzi non solo non hanno fatto leggi per mettere in pratica l'esito referendario, ma hanno fatto leggi per impedire che l'esito referendario fosse messo in pratica. c'è stata anche una trasmissione di Report poco tempo fa. Quindi sappiate, perché forse il 92% dei presenti, o forse qui la percentuale è anche più alta, quando abbiamo votato quel referendum, questi quattro governi si sono adoperati per impedirne gli effetti e hanno fatto provvedimenti nella direzione opposta. Per cui a tutt'oggi la presenza dei privati nella gestione dell'acqua è assolutamente consentita e c'è ed è esistente. Poche cose ancora mi interessa di dire, ma ce n'è una di grandissima importanza. Allora, al punto 152, Papa Francesco scrive: la crisi ecologica è un appello a una profonda conversione interiore. Qui siamo nel pieno del pensiero cattolico, diciamo. Tuttavia, dobbiamo anche riconoscere che alcuni cristiani impegnati e dediti alla preghiera, con il pretesto del realismo e della pragmaticità, spesso si fanno beffe delle preoccupazioni per l'ambiente. Altri sono passivi, non si decidono a cambiare le proprie abitudini e diventano coerenti. Manca loro dunque una conversione ecologica. Allora, questa espressione, conversione ecologica, che Papa Francesco usa 5 volte nella Laudato Si, è una espressione che per primo utilizzò una persona che chi frequenta questa scuola di pace conosce bene, perché nel 2008 ne abbiamo tratteggiato la figura, la vita e le opere. Mi riferisco ad Alexander Langer. Alexander Langer nel 1990 ha scritto un testo bellissimo, questo è il libro che Marco Boato, suo amico, ha scritto di recente, Alex Langer, costruttore di ponti, è un libro molto bello che racconta la vita e le opere di Alexander Langer. Allora, tanto per capire chi è Alexander Langer, vorrei dirvi cosa ha scritto di lui Loris Capovilla. Loris Capovilla oggi ha più di 100 anni, è stato il segretario di Papa Giovanni XXIII. Ha scritto di Alexander Langer: è stato un eccezionale apostolo di verità e di giustizia, di libertà e di amore. È stato un costruttore di ponti come lo fu il suo professore e poi amico Giorgio Lapira. E in un testo del 1990, intitolato Caro San Cristoforo, Alex scrive: Caro San Cristoforo, la tua rinuncia alla forza e la decisione di metterti al servizio del bambino ci offre una bella parabola della conversione ecologica oggi necessaria. Ecco, questo che io considero il più grande politico che l'Italia abbia avuto negli ultimi decenni. Ho avuto la fortuna di fare con lui una campagna elettorale nel 1989, quando poi lui divenne parlamentare europeo. È stata una figura di straordinaria importanza e certamente Papa Francesco, nell'usare questa espressione, ha letto Alex Langer. Perché questa espressione, conversione ecologica, è qualche cosa che veramente è al cuore di questa enciclica, perché implica a tutti i livelli non tanto dei singoli cambiamenti, ma è un vero e proprio cambiamento di mentalità. La conversione è qualche cosa che scava nel profondo, non è semplicemente un aggiustamento di alcune cose che non vanno. E allora vorrei unire assieme al ricordo di Alex Langer anche quella di un carissimo amico, Nanni Salio, che è morto 2 settimane fa, presidente del Centro Sereno Regis di Torino, da cui noi come Scuola di Pace e Sala della Pace ci siamo moltissimo ispirati, perché è il più importante centro per la non violenza italiana e certamente una delle persone che ha contribuito larghissimamente a tutto il pensiero della non violenza, della giustizia e della pace in Italia. E allora, andando veramente a concludere, la politica e l'industria, dice Papa Francesco al punto 665, rispondono con lentezza, lontane dall'essere all'altezza delle sfide mondiali. I vertici mondiali sull'ambiente negli ultimi anni non hanno risposto alle aspettative perché, per mancanza di decisione politica, non hanno raggiunto accordi ambientali globali realmente significativi ed efficaci. Anche se questo è stato scritto prima di Parigi, vale anche per il dopo Parigi, perché i risultati di Parigi sono davvero scarsi, anche se qualcuno li ha ritenuti meglio di niente. Punto 109. Non si è imparata la lezione della crisi finanziaria mondiale e con molta lentezza si impara quella del deterioramento ambientale. Punto 189. Il salvataggio ad ogni costo delle banche. È incredibile come Papa Francesco legga la realtà. È proprio la lettura dei segni dei tempi, quella che il Concilio ci invitava a fare. Il salvataggio ad ogni costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla popolazione senza la ferma decisione di rivedere e riformare l'intero sistema, riafferma un dominio assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi dopo una lunga, costosa e apparente cura. Questo è stato scritto prima di tutte le crisi bancarie. È incredibile. La crisi finanziaria del 2007-2008 era l'occasione per sviluppare una nuova economia. Quante volte abbiamo detto da questa crisi se ne può uscire con un cambiamento di modello di sviluppo? Niente da fare. Dice Papa Francesco, la crisi finanziaria del 2007-2008 era l'occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici, per una nuova regolamentazione dell'attività finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale. Ma non c'è stata una reazione che abbia portato a ripensare i criteri obsoleti che continuano a governare il mondo. Per questo è arrivata l'ora di accettare una certa decrescita, parolaccia assoluta, guai a dire una cosa del genere, in alcune parti del mondo, procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti. Guardate, questa frase è esattamente ciò che dovremmo fare rispetto alla questione dei rifugiati. Se noi non facciamo questo, scordiamoci di poter pensare che il flusso dei rifugiati si possa fermare. Ci sono miliardi di persone nel mondo pronte a uscire dalla propria terra perché non sono più in grado di vivere in maniera decente. Non hanno nulla da perdere. Morire uno su dieci nel mare è una cosa assolutamente normale, perché l'alternativa è peggiore. Quindi, se non si fa, ripeto, per questo è arrivata l'ora di accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo, procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti, se noi non facciamo questo, scordiamoci la fine dei flussi. Affinché sorgano nuovi modelli di progresso, abbiamo bisogno di cambiare il modello di sviluppo globale. Si tratta di ridefinire il progresso. Il discorso della crescita sostenibile diventa spesso un diversivo e un mezzo di giustificazione che assorbe valori del discorso ecologista, ma all'interno della logica della finanza e della tecnocrazia. Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. Ecco perché l'importanza di questi documenti, di queste scelte che alcune diocesi propongono di fare a livello personale, familiare, parrocchiale, diocesano. Acquistare è sempre un atto morale. Ci sono delle frasi che bisognerebbe scolpire e tenersele a mente. Acquistare è sempre un atto morale oltre che economico. Per questo oggi il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi. Occorre recuperare i diversi livelli dell'equilibrio ecologico, quello interiore con se stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio. Il Papa poi fa un esempio così un po' quasi divertente, dice: se uno anche ha i soldi per poter utilizzare, se una persona, benché le proprie condizioni economiche le permettono di consumare e spendere di più, abitualmente si copre un po' invece di accendere il riscaldamento, ciò suppone che abbia acquisito convinzioni e modi di sentire favorevoli alla cura dell'ambiente. Sono, se volete, degli esempi un po' naif, ma per farci capire quanto concreto può essere appunto un cambiamento degli stili di vita. L'educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che hanno un'incidenza diretta e importante nella cura dell'ambiente, come evitare l'uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura gli esseri viventi, gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico, condividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili e così via. Tutto ciò fa parte di una creatività generosa e dignitosa. Questo è un programma politico, se ci fosse qualche politico illuminato lo prende e ci fa un programma politico. E conclusione, punto 213. Quali sono, dice il Papa, quali sono gli ambiti educativi dove dobbiamo insegnare e educare le persone a queste cose? Sono, dice Papa Francesco, la scuola, la famiglia, i mezzi di comunicazione e fin qui. Ma il quarto è assolutamente straordinario ed è importantissimo. Dice il Papa, gli ambiti educativi sono vari, scuola, famiglia, mezzi di comunicazione, la catechesi. Allora, c'è qualche prete in sala, li vedo. Vogliamo cominciare a mettere la catechesi, a mettere nella catechesi questi temi? Lo chiediamo da 40 anni, adesso ve lo chiede, adesso sto scherzando, ve lo chiede Papa Francesco. Bene, concludo in questo modo. Alla politica, alle varie associazioni, compete uno sforzo di formazione delle coscienze. Compete anche alla Chiesa. Tutte le comunità cristiane hanno un ruolo importante da compiere in questa educazione. Spero altresì che nei nostri seminari, nelle case religiose di formazione, si educhi a una austerità responsabile, alla contemplazione riconoscente del mondo, alla cura per la fragilità dei poveri e dell'ambiente. Allora, termino col punto 212 di Papa Francesco, perché molti di noi, qui vi vedo tutti, siamo persone tutte che abbiamo cercato nella nostra vita di fare qualcosa in questa direzione, e spesso ci siamo chiesti, ma serve a qualcosa sbattersi tanto, no? Quante volte ce lo siamo chiesti, okay? Allora, sentite cosa ci dice Papa Francesco, secondo me ci consola di tutti questi anni. Punto 212. Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali azioni diffondono un bene nella società che sempre produce frutti al di là di quanto si possa constatare, perché provocano in seno a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente. Inoltre, l'esercizio di questi comportamenti ci restituisce il senso della nostra dignità, ci conduce ad una maggiore profondità esistenziale, ci permette di sperimentare che vale la pena passare per questo mondo. Grazie.
Altro fare, diciamo, per il suo intervento, per tutto quello che ci ha presentato. Io credo che ora però arrivi il momento comunque interessante del nostro incontro, senza nulla togliere a quello che abbiamo ascoltato, che è appunto quello del confronto e del dibattito con noi in sala. E quindi, ovviamente, chiunque abbia una domanda, un intervento, possiamo iniziare a raccogliere le prenotazioni, mettiamo così. Io, giusto per così rompere il ghiaccio, mi piace ricordarvi, oltre a tutto quello che vi ha detto Luciano, una domanda abbastanza bella e bruciante, che per un pochettino riprenderci, che Papa Francesco nell'enciclica al punto 160 rivolge a tutti, e che è appunto questo: che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo? Questo credo sia veramente la domanda che il Papa fa e che, dopo tutto quello che abbiamo ascoltato da Luciano, io sicuramente mi porto a casa l'impegno di non solo provare una risposta, ma anche a costruirla, ed è appunto quel mondo possibile di cui si parlava all'inizio.
Innanzitutto volevo fare i complimenti a Luciano perché veramente io ho ascoltato il padre Frigerio alla Fondazione Carifano, ho sentito anche Enzo Bianchi a Genova, sempre su Radio Così, e vuol dire che Luciano no, sono state bellissime conferenze che le altre, ma questa devo dire mi ha emozionato, la conclusione ancora di più. E, volevo dire questo, volevo dire Papa Francesco, come dicevi tu, ha scritto due cose enormi che sono appunto la Laudato Si, l'Evangelii Gaudium, e dico che, ecco, che ci ha invitato appunto anche a leggere, a meditare l'Evangelii Gaudium in ambito cattolico naturalmente, ma la Laudato Si credo che possa avere le caratteristiche, visto che poi Papa Francesco è sulla bocca di tutti, politici, sportivi, imprenditori, anche i preti, quindi no, scherzo, ma voglio dire, la Laudato Si forse andrebbe anche ha le caratteristiche per essere letta e approfondita nella scuola, non so cosa ne pensi, magari trovare dei momenti, diciamo, direi trasversale su tante materie. L'ultima cosa che volevo dire è di tipo pratico, mia esperienza, diciamo, lavoro in una società che è una multinazionale, ma all'interno di una divisione che si chiama Environment and Renewables, che è appunto ambiente rinnovabile. È la divisione credo che conta di meno all'interno di questa società. Qui abbiamo anche, diciamo, noi siamo il riciclato di persone più importanti di me come Leonardo Zan, che hanno lavorato in epoca mitica, in Aquater, eccetera. Oggi in questa società, dove appunto noi non contiamo nulla e insomma non sappiamo neanche che fine faremo, ma ecco, l'unica consolazione è che adesso non saprà nessuno che fine farà. Siamo 45.000 dipendenti che forse, non so, nel giro di un anno non sapranno più dove andare a lavorare perché il prezzo del petrolio è a 18 euro e così via. Il problema è, io non dico che la SAI, per me, che sto parlando di questo, doveva, diciamo, riconvertirsi alle rinnovabili, ma quantomeno in questi anni aveva la possibilità anche di sviluppare queste linee, e oggi piangiamo, diciamo, quello che succede nel mondo. Comunque grazie ancora, diciamo.
Certo. Alessandro.
Grazie, buonasera. Dunque io volevo fare una considerazione sulla possibilità di cambiare il sistema, sai che ho letto, studiato lì nello sviluppo e le varie lezioni successive, è altamente conservativo, la dinamica dei sistemi difficilmente opera dei cambiamenti se non destrutturando il sistema stesso. Quindi oggi ragionevolmente è impossibile ristrutturare un sistema, siamo dei venticelli contro delle montagne di roccia, e questa è la prima considerazione, posto che condivido il fatto che le cose giuste vanno fatte a prescindere. Le altre due sono due pensieri riguardo quello che hai detto o che non hai detto. Nell'enciclica a mio avviso c'è molto forte il discorso di un'ecologia intera, quella di una visione antropocentrica completamente diversa da quella a cui siamo culturalmente abituati, che è quello che dovrebbe portarci a vederci come parte integrante di un sistema piuttosto che come il centro di un sistema. Quindi un'ecologia che è qualcosa di diverso dall'ecologia ambientale che siamo abituati a pensare. Quindi la visione di un uomo come parte di un sistema e non un sistema funzionale dell'essere umano. La terza è quella di quelle che sono le situazioni che ci portano verso il degrado, non solo ambientale ma sociale, ma anche del centro, che è quello che oltre ai consumi siamo oggettivamente una popolazione che è in continua crescita. Quindi il possibile equilibrio si ottiene attraverso un cambio radicale, ma anche una consapevolezza che non possiamo crescere in maniera infinita neanche come numero. Grazie.
Grazie, buonasera. A me ha molto impressionato
diciamo. Tra l'altro, così come il mio amico Cascini ha approfondito un po' più l'aspetto ecologico, io invece per i miei studi ho approfondito l'aspetto economico, che, come ha così ben detto Luciano, non connessono, come dice il Papa. Sinceramente la cosa sì è uno dei documenti più importanti su cui poggia anche una teoria economica e sociale che io porto avanti a altre persone che caratterizzano tutta la presidenza, che sostanzialmente parte proprio da questo documento del Papa e anche altri, insomma, anche altri pensatori, per cui erano diventi e molti altri. Ecco, la considerazione che vorrei fare è questa, poi non ci ripeta. Se oggi la politica, come ha così ben detto Luciano e il Papa, che non è così efficace come dovrebbe, anche quando ufficialmente rifacciata promuove concetti validi, forse è perché di fatto oggi è un po' schiava di un potere economico che sta dietro le quinte, non solo delle multinazionali. Per far sì che la politica ritorni uno strumento positivo a favore della collettività, è necessario che sia diminuito il potere di lobby da una parte, che in questo momento schiaccia la politica asservendola a un compito che non è più quello storico, ma un po' insomma di maggiordomi, ma poco di più. Ma è anche necessario che noi cittadini, ognuno di noi, abbia un controllo attivo su quello che si fa per la collettività, o perlomeno faccia uno sforzo, cominciando anche a dedicare, che ne so, un'ora al giorno a studiare cose di interesse collettivo, perché se non si sa, non si può neanche agire. Ecco, io credo che il principio di abilità infinita sia anche un po' quello di cui si legge anche nella parola così, e cioè, se io c'è un paradosso, chi studia un pochino forse ci sembra più, il paradosso di Esterlin era un professore universitario che nel lontano 1974 negli Stati Uniti dà un sacco di quiz anonimi, più di 10.000, in cui chiede il censo e il grado di felicità percepita. Bene, lui raccoglie tutti questi dati, li elabora e viene fuori una cosa incredibile, che poi viene confermata anche da studi successivi, per me molto conosciuta, almeno in certi ambienti. E cioè lui si rende conto che se si costruisce un grafico dove c'è da una parte il censo, quindi i soldi percepiti, dall'altro il grado di felicità percepita, si vede che se all'inizio la linea cresce, più soldi ho, più sono felice, a un certo punto la retta diventa una curva, poi diventa piatta e poi addirittura crolla in una forma nota come la campana di Gauss. Bene, ci si è reso conto fin dal 1974, però il grande pubblico ancora non lo sa, che in realtà non è vero che una maggiore ricchezza corrisponde a una maggiore felicità. E quindi il concetto di abilità infinita in realtà, oltre a certi livelli, è una cosa che, cioè desiderare all'infinito, a mio avviso, è una tossicodipendenza simile a quella del gioco d'azzardo. Finché non ci rendiamo conto che bisogna interrompere questo motore a desiderare una ricchezza infinita, perché la ricchezza oltre un certo valore non solo è tossica per il sistema, è tossica anche per noi. E quindi concludo, scusate.
Allora, beh, grazie per l'intervento, anche se in realtà non condivido molto lo stile conferenziale, perché secondo me ha fatto un po' il suo tempo e ci sono altri strumenti molto più.
Il prossimo vari. Incontro non sarà così.
E due cose. Allora, parto dagli ultimi quattro punti che hai detto, la scuola, e dico solo un appunto che mi riguarda, al quale tengo, che non so se lo sapete, ma si trattava nella scuola di temi ambientali in Adelci fino a un anno fa, a quando la provincia ha chiuso il centro di protezione ambientale, e quindi fino a un anno fa si parlava di energia anche nelle scuole, in particolare ne parlava il sottoscritto, e da quest'anno, per quest'anno non se ne parla proprio, l'anno prossimo si vedrà. Abbiamo un incontro mercoledì mattina con Tagliolini e vedremo un po' cosa succederà. La seconda cosa che volevo dire è che mi è piaciuto molto quando ho visto nel programma della scuola di Farsi che c'era questo incontro, perché secondo me è molto importante parlare di questi temi, è molto importante parlarne all'interno della Chiesa, perché tutto il mondo si è accorto che il Papa ha scritto un'enciclica bella e importante su dei temi fondamentali. Io 3 anni fa in Indonesia e parlavo, tra l'altro, sotto un cielo più scaldo, tutti gli incendi che quest'anno hanno distrutto il Borneo, tutte le foreste indonesiane, e parlavo con un ricercatore che lavora sul Barriere Corallina, io vi dico un progetto di ricerca, e questo ricercatore in indonese conosceva questa enciclica. La stessa cosa mi è successa due mesi prima in Mar Rosso, sempre lavorando, io sono un biologo marino, lavoro con dei progetti sul mare. Anche sotto Natale ho incontrato un ricercatore americano per fare un progetto sugli squali e sul collasso delle antropiche marine molto breve insieme ad aprile, e anche lui conosceva questa enciclica. Quindi tutti si sono accorti che il Papa ha scritto questa enciclica, tranne la Chiesa. Oddio, nella Chiesa l'unica persona che mi pare che si accorga di aver scritto questa enciclica è il Papa che l'ha scritta. Perché per il resto, dicendo che si parla tanto di misericordia, si aprono, si chiudono porte, ma c'è questo tema che è un tema impellente, gravissimo, ed è una sfida che l'umanità non ha mai avuto. Perché il problema della misericordia c'è da 2000 anni, basta leggere la lettera di San Paolo, basta leggere. Ma in realtà questa sfida non è mai successa all'umanità, è una cosa impellente e secondo me molto molto sottovalutata. Quindi secondo me c'è da lavorare. Grazie.
C'è Massimo qua davanti.
Grazie, Luciano, mi viene da piangere e da ridere. Allora, mi viene da piangere, se penso a quanta colpa da omissione abbia avuto la Chiesa dal Cantico delle Creature fino a gran parte del secolo scorso. Mi viene da piangere se penso a quell'esperienza comune che abbiamo fatto come inizio 30 anni fa, insieme a te, che fine abbia fatto quel movimento che nacque come forza antipolitica e che praticamente, se vogliamo essere matematici, oggi si riduce allo 0,7% sul territorio nazionale, quando gli altri paesi europei sono dal 6 al 12%. Mi viene da piangere quando penso a tanta gente che ascolta discorsi di politici, i cui discorsi sono infarciti di progresso, sviluppo. Lo sviluppo, quando tutti i giorni abbiamo un esempio che tante forme di sviluppo, da quello economico, da quello produttivo, consumistico, finiscono a scoppio di palloncino. No? E a questo punto tiriamo in ballo quello che hai detto, quello che tanta gente ha detto, tanti economisti, sociologi, scrittori, no, quando ci parlano di decrescita felice, sarebbe la panacea di tanti mali attuali. E mi viene sì da pensare quanto intervento politico potrebbe incidere in questo campo. Mi viene da vivere, da sorridere, no? Veramente felice alla luce di questa ultima enciclica, all'idea della speranza che potremmo avere nell'influsso che la scuola potrebbe avere, no? Oltre che la famiglia, sulla creazione di mentalità nuove nelle nuove generazioni. Questo tutto in presa di una cultura. Tutto qua. Piangiamo e
ridiamo. Io avrei detto tante cose da dire, ma invece voglio fare solo un piccolo esempio, così, che mi è venuto in mente quando tu hai fatto riferimento al discorso dell'acqua, l'acqua come bene comune e come diritto fondamentale dell'uomo. E succede non di rado anche nella nostra terra che famiglie o persone singole si ritrovino minacciate e anche distaccate dall'acqua pubblica perché incolpevolmente non sono riusciti a pagare. Allora, il ragionamento invece dovrebbe essere: se l'acqua è un diritto fondamentale dell'uomo, un minimo chiaramente vitale, non può essere una merce che io ottengo se pago un prezzo. Nessuno di noi immagina che si possa pagare l'aria che respiriamo. Se non respiriamo, moriamo. Se non abbiamo un minimo di acqua vitale, moriamo. Quindi, l'accesso al minimo vitale all'acqua, se è un diritto umano, deve essere garantito. Il corrispettivo sarà pagato dal consumo che supera quel minimo vitale, ma dovremmo cercare di far passare, almeno nella nostra comunità, ognuno fa, diciamo, in questo campo può impegnarsi per la propria comunità, questo principio fondamentale: se l'acqua è un diritto umano, il minimo vitale deve essere garantito a tutti, non può essere che una famiglia, perché magari il capo aveva uno solo dei genitori lavorava, ha perso il lavoro, si ritrovi minacciata di vivere.
E guerra. Perché siamo nostri telefonini, all'interno c'è un mirale che ce lo sentono, un mirale delle batterie che si chiama Gotham. Questa cosa si trova principalmente in Repubblica Centroafricana. Nel momento in cui è stato scoperto l'utilizzo di questo mirale, lì sono scoppiate guerre. Guarda un altro esempio, in America Latina il periodo più sviluppato e che vive in pace è Costa Rica. Costa Rica non ha né gas, né olio, né una sola miniera.
E non ha l'esercito.
E l'esercito, e non ha l'esercito, ha semplicemente una polizia quasi urbana, rimasta a livello urbano praticamente. Questo per essere chiaro. Poi, d'altra parte, il referendum sulle trivelle, la maggior parte delle persone che voteranno no semplicemente perché non voglio l'inquinamento nel mio territorio, ma si ritrovò a consumare idrocarburi alla grande. E questa è una contraddizione. Se in maniera provocatoria, se vogliamo veramente farci unire la guerra in pochi giorni, in poche settimane, che attualmente ci sono del Medio Oriente, io sarei favorevole ai bombardamenti. Cosa? Bombardare un pozzo di petrolio, di oleodotti e di metanodotti, uccidirebbe in pochissimi giorni, perché finisce quel flusso di denaro che anche noi come Italia mandiamo in Libia tramite le nostre pipeline, e che servono ad acquistare armi. Nel momento in cui dove si è concentrato ora l'ISIS, dove ci sono i posti del petrolio, sta spostando dall'area Siria, Iraq, in Libia, e perché lì è continuo questo flusso di denaro che noi consumiamo, mandiamo soldi in quei paesi che tornano indietro tramite le nostre due banche principali, Unicredit e Banca Intesa, per l'acquisto di armi. È un circuito praticamente che ha che alimenta la nostra economia. Per cui, in maniera provocatoria, deve votare sì alle diverse per vedere che tipo di inquinamento fanno, perché è possibile controllare questo inquinamento. Se noi non lo facciamo, per i idrocarburi che consumiamo, sarà un inquinamento 100 volte maggiore negli altri paesi perché non ha possibilità di controllo, e allo stesso tempo alimenta il commercio di armi. Cioè, chiaramente è una provocazione. Però dovrebbe essere estremamente chiaro questo nesso, più univoco. Ho il consumo di idrocarburi, denaro, acquisto di armi, guerre.
Allora, sicuramente è un'utopia quella di cui parla Papa Francesco. Io sono una donna sempre sulla soglia e non so se sono una donna di fede oppure no. Ma comunque mi interroga molto sia questa enciclica sia il tono che ho ascoltato molto spesso da Padre Frigerio, perché comunque è anche il cammino dell'uomo quello che ci racconta questa enciclica, quello che ci racconta anche la Bibbia e la storia, proprio. Allora l'utopia noi non l'abbiamo mai esplorata e sicuramente non sappiamo come potrà avvenire, sicuramente è un cammino difficilissimo e su questo io mi interrogo tantissimo. E mi interrogo proprio come persona. Mi interrogo anche come persona quando vengo qui, perché in qualche modo dico, sono dei luoghi non miei o sono anche dei luoghi miei. Io quello che mi chiedo è questo, che dobbiamo imparare a contaminarci, a capire che siamo parte di un tondo. Siamo parte di un tondo e non possiamo sempre ragionare per schieramenti. Quando vengo in questi luoghi capisco che io ho molto da condividere con l'enciclica di Papa Francesco e soprattutto questa enciclica deve partire da me. Che cosa posso fare io nel mio piccolo e come posso portarla in un altro luogo, anche laico? Allora io dico che ci sono dei temi che ogni persona deve portare al di là delle parti e deve cercare di condividere con altri e con altre. Perché il tema della cura mi è caro come penso poche cose. Quando le femministe hanno nominato la cura come qualcosa di fondamentale che veniva proprio dalle donne, io ho capito che quello era il mio modo di essere donna, perché io proprio amo la cura del vivere e la cura delle persone che mi stanno accanto. Però capisco anche che sono una donna fragile, perché sicuramente fino a poco tempo fa non avrei fatto neanche questo tipo di intervento in un luogo che non sento proprio completamente. Quindi è un po' un mettersi in discussione giorno dopo giorno, perché se io voglio che questo tondo ci sia, devo sperimentare e devo in qualche modo superare anche la paura dell'altro, dell'altra, del diverso, che sia del mondo vicino a noi e del mondo lontano da noi, perché non possiamo fare altro che coinvolgerci nella vita. In effetti quelle ultime parole che ha detto, che bisogna viverla questa vita, bisogna attraversarla, sono sempre le parole che più mi hanno colpito di Padre Tigeri quando parla del Cristo. Il Cristo ha voluto affrontare la vita, si è fatto uomo per vivere nel suo tempo, e quindi al di là che io sia o no una donna di fede non lo so, io comunque la figura del Cristo l'ho sempre amata, perché la sento proprio mia, nel senso che io dico, quest'uomo ha attraversato la vita con tutte le sue difficoltà, io da donna devo attraversarla e devo attraversarla con tutta la mia fragilità. Grazie.
Prima magari della conclusione, ecco, anche a me veniva in mente il nodo un po' anche di tutte le riflessioni che ho scontato finora, rimane comunque quella di essere capaci o imparare sempre di più a costruire reti, costruire comunità, reti comunitarie, no? Abbiamo parlato. Tutte le osservazioni, le riflessioni, gli interventi, mi sembra che, e anche poi Papa Francesco ce lo ricorda, vadano sempre a finire lì. Viviamo in un sistema, in una società che invece ci ha abituato a essere molto individualisti o singoli o distaccati l'uno dall'altro. Nel messaggio per la pace il Papa parla di indifferenza, che alla fine porta appunto a questo, a vivere nel nostro orticello separati da tutti gli altri e tutto il resto. Il messaggio del Papa in questa enciclica mi sembra proprio invece, oltre che il messaggio della pace di quest'anno, mi sembra che vada invece proprio in quest'altro senso. E questo è un cammino che ci mette molto in discussione oggi, ci chiede di forse recuperare la capacità di fare, di essere comunità e di agire come comunità.
Ma intanto ringrazio gli interventi che hanno sicuramente arricchito e aggiunto tante cose interessanti. Penso che il prossimo incontro lo sarà ancora di più, nel senso che lì abbiamo pensato di mettere a confronto e a offrire, insomma, la conoscenza, tutta una serie di esperienze significative in campi apparentemente diversi, ma dentro questi temi della Laudato Si, per far vedere come anche nel nostro territorio, senza neanche andare tanto lontano, da anni persone, gruppi, associazioni, movimenti hanno cercato di mettere in pratica alcuni dei suggerimenti ad litteram, direi, dei suggerimenti che Papa Francesco indica proprio come guida. Abbiamo proprio preso delle frasi di Papa Francesco, ci abbiamo messo vicino dei gruppi, cioè che sappiamo che in questi anni hanno lavorato in questo. Quindi sarà, penso, molto interessante venire a questo secondo incontro, magari con così la base delle cose ascoltate oggi, proprio per confrontarci in maniera, giustamente queste conferenze uno contro tutti sono un po' superate, cerchiamo ogni volta di trovare anche, lo so, un film, un dibattito, delle cose diverse, è vero, perché poi è bello confrontarsi. Pochissime cose su quello che avete detto, mi sono segnato così un po' di cose. È vero, Alessandro, che quando avviene un cambiamento profondo, chiamiamola rivoluzione, che ovviamente per quel che mi riguarda deve essere assolutamente non violenta, c'è bisogno di qualche cosa che destrutturi. Il problema è che questa destrutturazione potrebbe avvenire da un fenomeno esterno molto negativo, molto è un collasso appunto del sistema, quindi ben altro che la crisi di questi, e quindi una crisi veramente molto più profonda, o economica o ecologica appunto. Naturalmente l'alternativa è quella invece di riuscire a trasformare i meccanismi in modo che ci sia un qualche cosa che provochi un cambiamento profondo. Che cosa? Se guardassimo nel corso della storia, sono stati pochi questi eventi capaci di cambiare, certamente ho in mente Gandhi, perché è stato un grandissimo esempio di come si è riusciti a destrutturare il più potente impero della storia, quello dell'Inghilterra, e riuscire a destrutturarlo in maniera non violenta. E quindi questo è un problema vero, perché tutte le cose che ci siamo dette, ne siamo convinti, eccetera, ma poi come fare, visto che la politica, lo dice anche Papa, va tutt'altra direzione, e questo è un problema molto serio. L'altra cosa che tu dicevi, su cui mi trovo molto d'accordo, ma che soprattutto il Papa si trova d'accordo con te, è sul fatto che il Papa, al punto 67, dice proprio una frase, dice: anche se è vero che qualche volta i cristiani hanno interpretato le scritture in maniera non corretta, scusatemi poco, oggi dobbiamo rifiutare con forza che dal fatto di essere creati a immagine di Dio e dal mandato di soggiogare la terra si possa dedurre un dominio assoluto sulle altre creature. È importante leggere i testi biblici nel loro contesto con una giusta ermeneutica e ricordare che essi ci invitano a coltivare e custodire la terra. Questo significa che un giorno dovremo rendere conto, per chi ha fede, a Dio di come abbiamo trattato la terra. Quindi c'è giustamente una visione non dell'essere umano come il padrone assoluto della natura su cui può spadroneggiare e fare quello che vuole, ma tutt'altro, il custode. Il custode è colui che più di ogni altro dovrà poi rispondere di come l'ha trattata, e quindi credo sia importante anche questa sottolineatura. Conoscere e studiare. Ermanno, quando si leggono i livelli di informazione degli italiani rispetto al mondo, noi siamo sempre vicino a paesi che... Ma questo è la volontà della politica. Più la gente non sa, non si informa, no? Più vota poi quello che vuole. Quindi questo conoscere e studiare è assolutamente fondamentale. Molto importante è quello che hai detto sulla questione di quella famosa curva in cui si vede come l'aumento della ricchezza non produce ulteriore felicità. Ma la questione della redistribuzione, che in Italia è drammatica, perché l'Italia ha la peggiore redistribuzione, la maggiore divaricazione di ricchezza fra ricchi e poveri. Questo non è solo un'ingiustizia di tipo economico, ma è proprio un problema di natura sociale e di felicità, nel senso che chi ha troppo è infelice, chi ha poco è infelice. Quindi noi ci troviamo in una situazione in cui i pochi ricchi che hanno una quantità incredibile di soldi, vedete che la ricchezza privata è 4 volte il debito pubblico italiano. Allora, proprio dicendo una cosa molto semplice, siccome la metà di questa ricchezza è detenuta dal 10% della popolazione italiana, se noi prendiamo il 10% della popolazione italiana e gli togliamo la metà, questi restano straricchi. Adesso è una battuta, questi restano straricchi e l'Italia ha azzerato il debito. E in più siamo tutti più felici. No, ma non sto scherzando. Allora, forse qualcosa in questa direzione si può fare? Io penso di sì. La Chiesa non si è accorta della Laudato Si, ma vedi, chi è dentro la Chiesa sa che i tempi della Chiesa, e non lo dico come consolazione, sono assolutamente... Cioè, quando noi diciamo che dopo 50 anni che il Concilio ci ha detto che non deve esistere una comunità cristiana che non legga costantemente la parola di Dio, quante sono le parrocchie a Fano che hanno un momento di catechesi biblica? Dico una cosa del... Cioè, dopo 50 anni come? Non c'hanno, tutte le parrocchie non hanno un momento di ascolto? No, ce l'hanno pochissime. Per cui i tempi della Chiesa sono di una... Però questi documenti restano e sono assolutamente... Massimo, i primi Verdi erano assolutamente straordinari. Se penso alle figure... Allora, primo, erano troppo avanti, sicuramente. Secondo, c'erano persone come questo signore qua. Cioè, questo, rispetto ai politici di oggi, i migliori politici di oggi sono dei nani in confronti a queste figure, ma anche dal punto di vista etico, di visione del futuro. Purtroppo sono stati pochi anni e poi la questione è finita. Matteo citava la questione dell'acqua, prima ne ho letto solo un brano veloce, ma volevo leggerlo ben bene, perché dice il Papa, punto 30, mentre la qualità dell'acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni luoghi avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, in alcuni luoghi a Pesaro, mica c'è bisogno di andare tanto lontano. trasformata in merce soggetta alle leggi del mercato. Questo lo dice il Papa. Quindi quello che diceva Matteo è assolutamente scontato, dovrebbe essere. Eppure pochi giorni fa in Consiglio Comunale a Fano è stata respinta l'ipotesi di garantire almeno un minimo vitale a tutti i cittadini. Termino con quello che diceva Carla. Allora, a parte che utopia vuol dire non luogo, quindi non so se questo è un luogo adatto a te, ma ti garantisco che quando abbiamo pensato alla scuola di pace, che è vero che è nata come... è stata promossa dalla Caritas, però ti dico una cosa che forse non sai. Quando io dal 95 al 99 ho fatto l'assessore, l'ultimo anno avevo fondato una scuola di pace cittadina, perché ci tenevo che la scuola di pace fosse un luogo laico a disposizione di tutti i cittadini per poter affrontare questi temi. Io poi ho smesso di fare l'assessore e la giunta dopo di me, ancora di sinistra, ha chiuso questa esperienza. Ho proposto alla mia diocesi di riaprirla ed è rinata. Ma ho sempre pensato che questa scuola, se un giorno ci sarà una giunta illuminata che vorrà affiancare, io sono il primo, perché io vorrei che fosse cittadino, l'ho sempre pensato. Per ora è fatta dalla diocesi, ma io spero bene, ho sempre lottato per questo, che questo, e devo dire i direttori della Caritas mi hanno sempre sostenuto, che questo sia un luogo per tutti. Io capisco che un non credente può avere difficoltà a varcare quel portone che ha formato, ecco, ma non credo sia il caso tuo. Ecco, però voglio dirti che veramente questo spero che sia un luogo per tutti, anche perché se c'è un epitafio che vorrei sulla mia tomba è la stessa di Alex Langer, è stato un costruttore di ponti, e quindi la tua presenza qui è quanto mai gradita.